sillón y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión.
Melog 2.0
2.0
di Gianluca Nicoletti.
Calmo, professore, soltanto il primo giorno di scuola, questa non è fiction, è ciò che accade dentro una scuola italiana, visto che oggi è lo Scuola Day, ci dedichiamo ai primi giorni di scuola, ci dedichiamo ai problemi annosi della scuola, noi siamo entrati dentro una scuola, ma non con mezzi nostri, semplicemente andando a occhieggiare, a spulciare, a scopiazzare ciò che i ragazzi mettono su YouTube, hanno questa loro meravigliosa protesi, questo prolungamento dei loro occhi, della loro coscienza, e quindi guardano, spiano e pubblicano. Questo è un professore napoletano che non ce la faceva più, strillava: tornatevene a casa, rinunciate, non venite a scuola, in mezzo al casino, alle parolacce, al bordello più esasperato. Ecco, questo accade dentro le nostre scuole. Siamo pronti tutti a puntare il dito: ah, è colpa delle nuove tecnologie, perché hanno il telefonino, perché hanno i videogiochi, perché la gioventù non ha più valore, non è più quella di una volta. Ma oggi vi pongo un'altra domanda. Non è che i ragazzi, così cafoni, così maleducati, così infami, così cattivi e così pieni di vizi, non sono altro che lo specchio di noi adulti, non sono che l'esito dei loro genitori. Ecco, una volta tanto guardiamo la scuola come una grande camera segreta, come uno specchio che riflette noi stessi. Quello che sono i nostri figli, altro non sono quello che siamo noi. E quando parlo di nostri figli, quando parlo di scuola, allargo tantissimo poi lo specchio della nostra osservazione. Immaginate che metto due articoli in contrapposizione per definire l'arco d'età che voglio definire. Su Repubblica oggi parla dei 600 bambini che andranno alla scuola materna, come affrontare l'ansia del distacco. Ecco, abbiamo questo grande problema, il frutto del nostro amore e questi gioielli da esibire come se fossero degli status esistenziali, per la prima volta si staccano da noi. Cosa succederà? Chiamiamo ogni 30 secondi naturalmente l'insegnante per sapere se il bambino è stato traumatizzato. E poi una sentenza della Cassazione del 2006 ha condannato i genitori separati a mantenere i bamboccioni anche se hanno oltre 25 anni. Ci sono genitori disperati che devono comunque pagare un assegno, oltre alla moglie, anche a questi figli che già hanno un lavoro, già hanno una loro autonomia, e devono ricorrere alcuni di loro a detective per sapere il reddito dei loro ragazzi, per riuscire a svincolare da questa legge. Ecco, un arco infinito di età per partecipare a questa trasmissione che interessa a tutti noi. Chiunque ha un figlio, chiunque vede un figlio, chiunque sopporta un figlio altrui o chi deve sopportare figli delle coppie ricostituite, telefoni all'800 24 0024. Intanto io avevo lanciato su Facebook, che è la nostra appendice in internet, la domanda ieri sera. Subito hanno risposto 40 e oltre persone. Ve ne cito qualche parere. Mi dice Stefano che i figli di oggi sono estensioni dell'ego dei genitori, nell'ipotesi più sentimentale. Si fanno perché si sono sempre fatti in passato, ma in realtà sono oggetti da esporre, come Rolex, auto, eccetera, da esporre al ristorante. Non fa niente se i pargoli sono stanchi e non amano l'impepata di corse. E Alessandro dice: il nesso causale tra figli, bulli, caffoni e genitori è uno dei miei pensieri più frequenti. Non solo di fronte al telegiornale, ma al ristorante, per strada, nei musei, mi immedesimo nei figli e non capisco cosa sbraitino quei genitori. E poi questa mattina mi piace che Silvia, che ha già è uscita di casa e mi scrive sempre su Facebook, però telefonate pure perché scrivere non basta, dice: evviva, è iniziata la scuola, ho passato 15 minuti in coda a causa di enormi SUV parcheggiati in seconda terza fila appartenenti a genitori che accompagnavano i pargoli a educarsi. Beh, i pargoli riflettono quello che noi siamo. I pargoli sono come una telecamera nascosta, accesa nell'intimità della nostra famiglia, ed è una maestra a spiegarcelo.
Io mi chiamo Cristina, ho 40 anni e insegno nella scuola elementare da 18 anni. Non ho scelto di fare questo lavoro perché sono particolarmente portata per i bambini o ho chissà quale senso materno. L'unica cosa che rende decente il nostro lavoro sono proprio loro, che ti fanno dannare, che ti fanno fare una fatica immane quando devono imparare qualcosa, però poi io mi diverto molto insieme a loro.
Ecco, una maestra normale, una maestra che fa la maestra perché è un lavoro come un altro, che richiede naturalmente un maggior impegno, una maggiore sensibilità, ma chissà perché agli insegnanti si chiede sempre di salvare il mondo, come lo si chiede molte volte ai conduttori radiofonici. Molti mi dicono, ti sei ammorbidito, hai un atteggiamento lecchino nei confronti degli ospiti e aggressivo nei confronti degli ascoltatori. Per due colpi di motosega che ho dato qua e là, ma era semplicemente per educarvi a avere i ritmi radiofonici. Ecco, ci sono sempre delle categorie professionali che debbono avere chissà perché un'attenzione particolare, una sorta di senso sacrale della loro professione. Una maestra che fa onestamente la maestra, le viene chiesto semplicemente di fare il suo lavoro. Vedo che invece nella scuola importante romana vicino al Pantheon del Visconti i genitori hanno fatto una protesta contro l'analfabetismo pedagogico del professore. Ricordo che avevo dei cugini che andavano al Visconti, era la scuola dei grandi fighettoni, si attiravano tantissimo e i genitori pretendono che la scuola mantenga il suo livello.
I bambini non ti dicono moltissimo dei loro genitori, almeno non tutti, qualcuno racconta, però è come ha detto l'idraulico, osservare un bambino, vedere la scuola è come vedere la spazzatura di qualcuno e comprendere più o meno quello che accade in famiglia, da come è curato, da come sono i quaderni, da quello che mangia a colazione, se porta la merendina o il panino, si capiscono un sacco di cose. Che so, c'è il bambino che si porta sempre le merendine o quello che ti arriva con le patacche, col quaderno impataccato d'olio e poco curato. Una volta ho fatto un lavoro, dipingevo le mani ai bambini, lasciavamo le impronte, poi abbiamo fatto i piedi. Quando abbiamo tolto le scarpe a una bambina, poverina aveva dei piedi proprio sporchi e quello diceva molto sul fatto che la bambina non fosse proprio seguita dai genitori e curata.
Pensate che le mamme magari vanno dalla manicure, si fanno il French con tutti i brillantini, con le unghie, con la righetta bianca, si curano, si leccano, si profumano, si mettono il tacco, si mettono il pantacollant trasparente, insomma si fanno strafighe e poi mandano il figlio con i piedi caccolosi a scuola. Ecco, come occorre stare attenti quando si chiama l'idraulico perché dà un'occhiata al nostro cesto, la biancheria è sporca e sa tanto di noi, non ci rendiamo conto che questi meravigliosi bambini ai quali teniamo tanto, siamo pronti a sgozzare un professore se ci impedisce di chiamare loro con il cellulare, in realtà poi hanno bisogno di attenzioni che vanno oltre la facciata, oltre l'esibirli, oltre mettere naturalmente in internet tutte le belle foto al mare in cui si è tutti belli e tutti abbronzati. Giorgia da Bologna, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Giorgia, lei ha qualcosa da dire riguardo questo imprinting, questa sorta di impressione che danno i genitori ai propri figli? Noi tutti siamo pronti a puntare il dito contro i bulli, contro i cattivi, i nostri figli non sono mai né bulli né cattivi, ma in fondo guardare noi stessi, guardando anche i figli nostri e degli altri, non è una buona idea?
Direi di sì, premetto che io non ho figli, quindi ancora posso solo limitarmi a puntare il dito.
Però lei ha osservato alcuni fenomeni che di solito si attribuiscono ai ragazzi maleducati, che invece in realtà sono usi abituali anche dei genitori.
Esatto, l'altra sera sono andata al cinema, in un piccolo cinema di Bologna, a vedere l'ultimo film di Pupi Avati, Il papà di Giovanna, quindi con un pubblico abbastanza adulto, diciamo. Il primo spettacolo ho visto la gente che usciva ed erano signori magari un po' più anziani, mentre quando siamo subentrati noi c'erano coppie attorno ai 40-45 anni, quindi un cinema, una visione popolata da coppie, diciamo così.
Riesce a dare una definizione veloce, sommaria, quindi sicuramente fallace, però che tipo di film era, che tipo di genitori erano, a cosa appartenevano, a una classe?
Allora, io ho fatto questa, insomma, guardandomi intorno, guardando come erano vestiti, guardando come avevano parcheggiato i motorini, era quel classico, poi vabbè.
Non abbia paura dei suoi pregiudizi, io amo ogni mio pregiudizio.
No, erano dei fighetti bolognesi.
Ma è ricca, fighetti schifosi.
Dei fighetti bolognesi, quell'espressione dell'opulenta Bologna, quelli che comunque quando vai in giro, magari adesso mi capita andando a comprare il giornale, e magari si è educatamente in fila dal giornalaio, quelli invece arrivano perché lei arriva con la borsa di Vuitton o di Gucci.
Quelli che hanno votato Cofferati oggi magari ne parlano male.
Sicuramente hanno votato Cofferati.
Per oggi ne parlano malissimo.
Al 100% oggi lo criticano. E comunque arrivano e non chiedono scusa, non chiedono permesso, a loro tutto è dovuto, insomma è una categoria ben precisa, poi comunque io si vede che ho scritto che non sono di Bologna sulla faccia o comunque magari non ho delle borse adeguatamente, come si dice,
griffate,
di un certo appeal nei confronti delle persone che mi stanno di fianco, quindi si sentono autorizzate a magari spintonarti, non chiederti scusa, a non chiedere scusi, c'era prima lei, e a fare il bel gesto magari di farmi passare.
Quindi lei sta praticamente descrivendo la matrice il cui riflesso abbiamo sentito in quel primo videoclip preso da YouTube, cioè figli animali perché i genitori sono animali.
Io i loro figli non li conosco, premetto questo, però la mia indignazione è dovuta al fatto che io comunque sono andata al cinema sabato e comunque c'era uno spettacolo dove non c'erano ragazzini, per cui ho visto gente che andava dai 40 ai 70 anni nel giro dell'uscita dello spettacolo precedente e nell'ingresso del mio.
Beh, cosa è accaduto allora a Film Finito, così capiamo esattamente.
Mi sono alzata e la moquette del cinema era completamente piena di quei contenitori per i popcorn, tipo quei bicchieroni giganti da Coca-Cola, di cartacce e dei biglietti del film, perché non dico di conservarli, ma dico magari di metterli in borsa e di buttarli negli appositi cestini, ma era un campo di battaglia. Allora io mi chiedo se questi sono le stesse persone che comunque adulte buttano tutte queste cartacce e rendono un cinema un campo di battaglia, mi chiedo come poi possono insegnare ai figli a non buttare la cartaccia.
Quindi non era, non era Shrek terzo, ma era un film da adulti, e gli adulti, si è capito, qual è il tipo di scuola che danno ai loro figli, ma sentiamo ancora la nostra maestra.
I bambini a volte sono proprio delle spie rispetto ai comportamenti dei propri genitori. Una volta a mensa un bambino ha fatto un rutto e io l'ho rimproverato perché dicendogli che era maleducazione fare i rutti, e posto, ma è tanto anche papà li fa? E io ho detto, allora anche tuo padre è un maleducato. E lui mi ha detto, se per questo papà fa anche di peggio, fa le puzzette. E poi quando l'ho raccontata al padre, che conoscevo bene, il padre ha negato con tutte le sue forze, ma non vai a sapere chi mentiva, se il bambino o il papà. Quindi i bambini a volte sono proprio delle spie rispetto ai comportamenti dei propri genitori.
Non me la sento di scagliarmi contro il padre che fa le puzzette in casa, così vergognosamente scoperto dal figlio, messo a confronto magari con la piacente maestra, dice lei fa le puzze a casa, e lui chiaro che nega, la puzza si nega anche di fronte all'evidenza, ma questo fa parte della manualistica più banale. A volte anche fare le puzzette assieme ai figli è un sistema di coesione intergenerazionale, meglio fare le puzzette assieme ai figli che poi andare ad ammazzare un negro, come è accaduto a Milano, per il semplice fatto che forse ha rubato alcune merendine. È accaduto che un padre e figlio hanno ritrovato solidarietà generazionale nell'uccidere un avventore di colore, e in questo hanno ritrovato una solidarietà tra generazioni. Ecco, penso che la puzzetta possa magari tenere vicino padre e figlio in qualcosa di intimo, leggermente scollacciato, e qui adesso inizieranno le telefonate ad accusarmi che ho sdoganato la puzzetta collettiva. Manuela, buongiorno.
Buongiorno. Niente, il mio intervento voleva essere quello di una madre che si trova a che fare con un figlio, ne ho tre veramente, ma il grande che comincia le scuole medie, che si confronta con dei compagnetti che hanno tutti il telefonino, lui si sente un diverso, si sente un escluso.
Le posso dire, normalmente i conduttori non dovrebbero mai portare episodi personali, sono già passato un paio di anni fa per questa vicenda, posso darle qualunque risposta, accade così ma tenga duro, perché non riuscirà mai a raggiungere gli altri nel modello avanzato di telefonino.
E non solo quello, ma io sicuramente porto avanti le mie argomentazioni con forza, ma il mondo con il quale il bambino si confronta non è quello che io spesso gli prospetto, ecco, quello dove lui si deve impegnare per ottenere le cose. Lui oggi già riconosce che lui si impegna, ma insieme a lui vengono promossi compagnetti che non hanno mai fatto i compiti, quegli stessi che spesso hanno il telefonino, che vengono cercati anche dagli altri compagnetti, perché oggi i bambini si cercano tramite telefonino.
Sì, io però, guardi, vorrei circoscrivere, non vorrei demonizzare tanto tanto la tecnologia. Vorrei tenere l'argomento stretto sul fatto che i figli sono esito dei genitori. Allora, facciamo una riflessione assieme. Si rende conto, ma se renderà conto da questo momento in poi, che la parte precipua del suo tempo come madre, come educatrice, sarà impegnata a salvaguardare suo figlio dalle prepotenze altrui o magari a rispondere, nel caso che avesse un figlio prepotente, ad altri genitori che vengono a protestare da lei? E si rende conto che il vero problema della scuola oggi è il senso di angoscia che dà il rapporto con i propri coetanei? E in questo quanto secondo lei hanno a che fare i genitori?
Io penso che sia importante che un genitore dia fiducia al proprio figlio, che lo prepari ad affrontare la vita da persona sicura, ma quello comunque certo, sia io che lui ci dovremmo scontrare con questo mondo esterno che non sempre corrisponde a quelle che sono le aspettative mie o sue anche. Non è assolutamente facile confrontarsi oggi quando ci si rende conto di essere comunque forse delle persone marginali come idee.
Non è marginale, guardi, oggi intanto la saluto, mi ascolti per radio, ho davanti un'inchiesta uscita su Repubblica sabato, il bambino omologato mette alcuni punti chiave in cui si riconoscono tutti i bambini europei che allo stesso tempo sono modelli anglosassoni, cioè mangiano spesso fuori pasto, mangiano da McDonald's e fanno le feste di compleanno nelle grandi catene alimentari, si concentrano poco, hanno un linguaggio poverissimo, giocano molto con giochi tecnologici, non ci trovo niente di male, ma è un dato di fatto, festeggiano Halloween, che è una cosa che ai miei tempi era soltanto nei fumetti di Topolino, è molto medicalizzato, ha un raffreddore, subito si chiama il pediatra e via dicendo. Abbiamo una cappa omologante, allo stesso tempo ossessiva, che rende i bambini tutti uguali. Se un bambino esce per una circostanza familiare, geografica, per follie dei propri genitori, per singolarità di professione, di visione della vita, da questi modelli diventa un bambino infelice. Valentina, buongiorno.
Sì, buongiorno Nicoletti. Guardi, io come psicologa le posso dire che in realtà...
Secondo lei, Valentina, come mai non ho più bisogno di usare la motosega da una settimana? L'ho usata due volte?
Forse perché si sono autoselezionati gli ascoltatori in base al suo comportamento, non lo so.
È stata pedagogica?
Probabilmente sì, quindi in realtà il suo obiettivo probabilmente è stato raggiunto.
Potrebbe essere anche un esempio per i genitori che ci ascoltano.
Esatto, ma io perché? Perché si comunica, cioè c'è stata un'interazione. Io quello che volevo sottolineare era proprio questo. Fino ad oggi in realtà noi parliamo della responsabilità genitoriale in quanto discorso imitativo o comunque in quanto discorso di educazione per esempio. In realtà abbiamo una generazione di genitori per gli attuali quindicenni più o meno come fascia di età che ha già perso il senso. Loro, i genitori hanno perso un senso nella vita rispetto proprio al muoversi nel mondo, quindi non c'è un discorso imitativo di imitazione di perdita di senso, c'è un'impossibilità di ritrovare un senso, una comunicazione che viene distorta da un'adultizzazione veloce.
Sì, però parli come mangi, sia gentile, sennò devo far partire con lei la motosega, è brutto.
No,
cerchi di spiegarlo.
I genitori cercano di non sentirsi vecchi.
Ecco, perfetto. Allora il problema secondo me, vediamo se lo dico giusto. Invecchiare è una delle peggiori colpe che oggi può compiere un essere umano. Quindi
io
nessuno vuole.
L'amica di mia figlia, ma non più come si diceva un tempo. Lo faccio perché voglio portare la stessa pancia di fuori che mia figlia e voglio poter andare in giro insieme a lei portandomi una contemporaneità senza tempo di generazione.
E quindi poi le madri diventano rivali delle figlie e poi si aprono alcuni problemi anche di tipo alimentare, di cui parleremo presto. Però adesso vi lascio un attimo alla pausa per la borsa, ci sentiamo tra un istante.
Melog 2.0.
Niente 500 lire per la scuola. Dirà alla maestra che papà e mamma la beneficenza se la fanno per conto loro, va bene? Capito?
Lei avevo già detto di sì.
E vabbè, adesso invece gli dici di no. Non bisogna mai dire di sì, ricordalo, mai. Sempre di no, perché con un no ti spicci, con un sì ti impicci.
Ma era per i poveri.
Per quali poveri? I poveri non esistono. Ma lo sai che perfino i mendicanti sono pieni di milioni. Lo sai che quando muore un povero gli trovano i biglietti da 1000 dentro il materasso? I soldi al posto della lana li trovano. Due cappuccini e due pasti.
Due cappuccini e due pasti. 200.
200.
Ma papà, ne abbiamo mangiate 6.
Cosa te ne importa? Ne abbiamo pagate 2. No, bisogna farsi furbi nella vita, ricordalo, farsi furbi. Chiaro? Apri la tasca. Guarda quanti bei zuccherini papà ha pregato per te.
A volte rimango stupito dalla capacità profetica e dal senso di intrepidezza ideologica che aveva la commedia italiana degli anni 60. Questo era I Mostri di Dino Risi del 63. L'educazione sentimentale era quella che faceva il perfido e cattivo, quindi mostruoso, Tognazzi al proprio figliuolo. Ma allora era un mostro, oggi sembra essere la regola.
Vedi Paoletto, tu sei buono, intelligente e anche bellino, ma furbo non lo sei. Adesso ti dico una cosa, il mondo è tondo e chi non sa tra galla va a fondo, capito? Ricordalo.
Aspetta che passo io.
Ma papà, di qui non si può.
Ma che ti importa se è direzione di tardi? C'è la guardia, no? E allora? Noi dobbiamo arrivare in orario a scuola. Fagli le corna, fagli le corna quel disgraziato. Bravo.
C'era anche una morale, perché poi alla fine, 10 anni dopo, quel bambino ucciderà suo padre, che gli ha insegnato in maniera così implacabile a essere furbo, a farsi spazio nella vita. Io pregherei anche le 200 persone che mi stanno seguendo in questo momento via Facebook magari di chiamare all'800 24 0024. Mi piace aprirmi le nuove tecnologie, ma mi piace un po' meno vedere persone che guardano, scrutano, osservano, stanno mandando tanti messaggi, ma abbiano il coraggio di far sentire la loro voce. Emma tramite SMS mi scrive che vuole la motosega, so che piace il sangue e la strage. Luca mi dice di non demonizzare il telefonino, che alla fine poi sono i genitori a regalarlo. Non lo demonizzo, ma anche il telefonino è uno specchio, a seconda dell'uso che se ne fa, di alcune perversioni della nostra società. Un'altra persona mi dice, Salvatore da Milano, tu puoi solo parlare di puzzette perché è quello che sei. Un altro, Enrico da Modena, mio figlio rutta e scorreggia, non ha imparato a casa ma all'asilo, da un altro bambino. Qua su questo vorrei entrare più nel personale, ma non posso farlo perché mi sembra strano. Poi dice, tu sei il padre di tutti i fricchettoni. Cito qualche messaggio d'odio, ce ne sono tanti perché mi è stato detto di non fomentare l'odio in questa versione 2.0, però mi diverte vedere gli odiatori che riprendono coraggio, forse un po' intimoriti dalla motosega. Geremia da Terni, buongiorno.
Buongiorno.
Sto aspettando.
Come?
Sì, prego, vada al dunque, se no sa cosa succede.
Niente, io volevo dire la mia su, come si chiama, aspetta, parlo viva voce, mannaggia.
C'ha dei problemi?
Però, volevo dire la mia su, come si chiama...
Vabbè, Geremia, la vedo un po' imbarazzato. Prende fiato, Geremia, l'abbiamo segato. Alessandro da Vicenza, scusate, ma non possiamo perdere tempo. Alessandro,
sì, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Vada al punto.
Volevi fare una piccola critica prima alla scuola e poi forse anche noi a casa.
Vada al punto.
Io ho un bambino che va elementare e una che è già alle superiori. La critica che faccio è, diciamo, alla scuola di base, l'elementare, le medie, che escono addirittura, che non sanno neppure le tabelline, cosa che ci hanno insegnato noi, diciamo, quando eravamo a scuola, come cosa principale.
Quindi è tutta colpa dei professori.
No. A casa io sono riuscito, dopo tanti, premetto che poi io ho anche la moglie che non lavora, perciò è già un vantaggio, sono riuscito a far studiare i miei figli senza la televisione.
Vantaggio per chi? Vantaggio per lei o per la moglie?
Praticamente il vantaggio è a tutti e due, se non riusciamo a istruire come si deve questi figli, no?
È felice sua moglie stare a casa a fare la babysitter, sì, penso.
Non fa anche la casalinga, perciò
certo.
La casalinga è anche quello un lavoro che purtroppo non lo considerano, ecco, insomma, che è anche molto importante per la famiglia.
Sì.
Comunque, premesso questo, diciamo, in primis sulla scuola elementare le cose di base, no? E poi anche a casa bisogna dirgli no, dici, il telefonino non mandi l'SMS all'amichetta perché tu stai studiando, cioè premettiti quando vieni a casa da scuola, quel pomeriggio ti impegni 3-4 ore a studiare, cioè vedo che ci escono dei risultati. Poi...
Bene, era molto interessante l'intervento di questo ascoltatore. Il dono della sintesi sarebbe una delle discipline didattiche che dovrebbe forse in parte riguardare per trasmetterla a suo figlio. Vogliamo, visto che ci piace farvi ascoltare le sonorità rapite in momenti di profonda applicazione delle discipline scolastiche, farvi sentire qualcos'altro preso da YouTube.
Viaggio gratis l'anno prossimo, chi porta pane e cotolette?
Hey! Hey! Hey!
Non posso più campare.
Questo è sempre un reportage di gita scolastica. Si stanno definendo anche nei luoghi dei filmati clandestini autoprodotti dei generi. Quello della gita scolastica è un genere molto lavorato, che i ragazzi prendono dei filmati rubati con il telefonino, alle cialtronate dei professori, agli scherzi da pullman, agli scherzi da camerata, alle cuscinate, ai gavettoni, ai pigiama party, alle ragazze che fanno vedere le tette, ai ragazzi che gli tirano giù i pantaloni e via dicendo. Tutti questi ameni giochi da gita scolastica, non mi scandalizzo, ne avevo fatti anch'io ai tempi, ma è passato tanto tempo e non mi ricordo. Allo stesso tempo c'è un profondo senso di editing, vengono intramezzati naturalmente con delle fotografie e con delle colonne sonore. Quindi il video della gita scolastica è una maniera, trasmesso poi in internet, pubblicato in internet, per passare storia e memoria di un momento epico, che è quello della gita scolastica. C'è un adulto, anche se giovane, poco più di 30 anni, scrittore italiano, che come sua personale ascesi, cioè motivo di esercizio e di espiazione, ha seguito ben 3 gite scolastiche come infiltrato. E costui è Andrea Baiani, che ha scritto il libro per Einaudi, Domani niente scuola. Baiani, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ecco, racconta brevemente la tua missione di infiltrato in gite scolastiche. Ti avranno sgamato subito. Tu hai dovuto naturalmente spiegare, che eri uno scrittore in cerca di una vena di ispirazione, immagino.
Sì, ma più che altro, appunto, tu prima l'hai chiamata ascesi, io la chiamerei anche un po' perversione, forse. Ma e loro...
Beh, sta attento che ti arrestano, se dici perversione che vai dietro ai ragazzini è pericolosissimo.
Certo. Ma loro erano maggiorenni perché erano quasi tutte quinte superiori, ma comunque a parte questo, loro avevano chiara consapevolezza, io avevo spiegato tutto qual era il mio progetto. Il mio progetto era, in un momento in cui ai ragazzi si guarda sempre con toni un po' scandalistici, sempre dall'esterno, volevo provare a stare in mezzo a loro e quindi mi sono messo in contatto appunto con questa forma di masochismo con 3 licei, uno di Torino, uno di Firenze, uno di Palermo, e ho deciso di imbarcarmi insieme a loro.
Dove sei andato
loro...
in gita? Dove sei andato
allora,
in gita?
In gita ho scoperto che si può andare solo in 2 luoghi nel mondo, nel senso io alle superiori avevo fatto Torino, avevo fatto Parigi e Praga, e questa volta per 3 volte di seguito ho fatto Torino-Parigi e poi Firenze-Praga e poi Palermo-Praga.
Ma pensa, scusami,
Firenze-Praga in pullman è un atto assolutamente...
Credimi, ti posso aggiungere qualcosa di mio? Io ho 54 anni, anche io sono stato in gita a Praga, la ricordo come una delle più terrificanti esperienze della mia vita, ma erano gli anni 70, fumosi, terribili e pieni di pregiudizi, ci portammo le penne biro e collan comprati ai grandi magazzini, che speravamo con quello di fare incetta di ragazze, perché allora non erano cadute le barriere, le cortine fumogene, quindi pensavamo con quello di fare chissà che. Tornammo naturalmente tutti a bocca asciutta, soltanto il professore si beccò un entrenese, mi ricordo una sera, dando un grande esempio a noi di mascolinità. Prego, vai avanti.
Beh, guarda che la situazione cambia poco. Tu negli anni 70, io l'ho fatta nel 94 la gita a Praga, e ora è cambiato veramente ben poco, ci sono meno cortine, ma il resto è rimasto esattamente lo stesso, e soprattutto da un certo punto di vista sono rimasti gli stessi ragazzi, nel senso che una delle cose che è venuta fuori in questo sequestro durato un po' di mesi è che c'è una parte dell'adolescenza che è sempre la stessa, cioè a me sembra che oggi si stia un po' trasformando una fascia anagrafica in una patologia sociale, cioè che l'adolescenza, cioè quell'età terribile che abbiamo vissuto tutti, che è contemporaneamente bellissima e bruttissima, sia per certi versi la stessa, le stesse paure, la stessa insicurezza di avere la faccia da ragazzino.
Ma non può essere secondo te, guarda, abbiamo messo in luce un dato su cui non avevo mai riflettuto, che in effetti, guarda, 3-4 generazioni sono accomunate dalla stessa esperienza. Mio padre non aveva mai fatto una gita a Praga, ma nemmeno mio nonno, figuriamoci mio bisnonno. È chiaro che per me rappresentava un unicum intrasferibile, incomunicabile, di cui non sapevano nulla i genitori, di quello che ho fatto io, dei casini la notte negli alberghi, del casino in treno e via dicendo. Ecco, invece per le generazioni di genitori contemporanee, si tratta semplicemente di ripetere come se fosse un rituale, come se fosse una festa, quello che hanno fatto loro. Sono già 3 generazioni che vanno a Praga e fanno le stesse cose. Ci credo che ormai è diventato un fatto quasi letterario, è una consuetudine, o sbaglio, non lo so, dimmi te che sei un artista.
Sì, ma sai, da un lato c'è la consuetudine, dall'altro però proprio quello che tu dicevi, cioè il fare esattamente le stesse, dà l'idea di come è cambiato lo sguardo, perché il fare esattamente le stesse cose, i pigiama party e sfasciare tutto anche senza volerlo perché si è maldestra eccetera, questo è sempre successo. Oggi è diventato, i giovani sono in preda al demonio per via della tecnologia, oggi si mettono insieme un po' di elementi, alcuni anche strani proprio al fatto strettamente anagrafico come la tecnologia, per dire queste cose qua succedono oggi perché oggi i ragazzi sono una generazione perduta. E quindi questo da un lato è, come dire, è sintomatico dello sguardo che si ha oggi sui ragazzi, e dall'altro però c'è un modo diverso invece di frequentare la gita.
Ecco, tu hai visto, che infatti tu hai notato, hai fatto questa osservazione nel tuo libro, che i filmati su YouTube che storicizzano in maniera ricorrente le gite scolastiche in fondo non fanno altro che aprire a noi stessi dei ricordi di cose passate. Sento un attimo Riccardo da Bolzano. Riccardo, buongiorno. Due figli, moglie insegnante. Ogni anno si domanda quale tipo di episodio di bullismo si troverà davanti per aiutare i propri figli. Prego. Riccardo?
Sì, buongiorno.
È un problema che tutti i genitori con figli lievemente ben educati, carini, gentili, che magari studiano pianoforte invece che giocare a pallone, tornano a casa, si ammutoliscono, non hanno il coraggio di dirlo, poi si sa che ci sono bande di scavezzacolli, cafoni che li prendono in giro. È questo il suo problema?
No, intanto i miei figli non è che studiano pianoforte, giocano a calcio, giocano a tennis, cioè non sono dei ragazzini come li sta descrivendo lei, sono dei ragazzi che al momento del bisogno sono anche in grado di difendersi proprio, sicuramente, però io e mia moglie, come tanti altri genitori presumo, abbiamo sempre questo problema di cercare di capire se i nostri ragazzi possono o meno aver subito degli episodi di bullismo.
Allora, ci fermiamo solo un secondo, resti in linea perché la riprendo esattamente dopo le informazioni sul traffico e il problema dei bullismi. Chi sono i genitori dei bulli? Qualcuno ha un figlio bullo? Mi chiami, perché non ho mai conosciuto un genitore di figlio bullo che ammetta il fatto che ha questo problema in famiglia. Tra un istante.
Melog 2.0
800 24 00 24 per chiamare a questa puntata di Melog che parla dei figli che forse sono l'esito dei genitori, ma soprattutto i cattivi ragazzi probabilmente non sono altro che uno strascico lungo di 2-3 generazioni che ancora non hanno imparato ad essere adulti. Mi sono interrotto con Riccardo da Bolzano. Riccardo, riprendiamo il punto. Era la questione del figlio, del genitore, del figlio che subisce, del genitore, del figlio che in realtà fa subire agli altri le proprie prepotenze. Hanno qualcosa in comune queste due famiglie, secondo lei?
Ma, lei è molto bravo a girare l'argomento un po' come...
È il mio mestiere, non è molto bravo.
Certo, è molto bravo. Perché prima fa passare i miei figli come dei debolucci.
Ma adesso... non faccio questa difesa a priori dei figli, mai detto debolucci.
Guardi, poi ho detto che i miei figli...
Non ci tengo. Debolucci, mio figlio studia pianoforte, non ha fatto deboluccio, fa kung fu da quando ha 9 anni. Citavo una classe di ragazzo non omologato a quei consumi culturali di cui leggevo nel pezzo di Repubblica. Non difenda il suo figlio come debolucci, mai detto debolucci, nemmeno lo conosco, non mi permetterei. Mi sembrava di aver capito la telefonata che era un genitore il cui figlio viene a casa a lamentarsi di essere vittima di bulli. A me succedeva a me stesso di essere vittima di bulli e non mi sembra di essere deboluccio. Quindi evitiamo le difese a priori, non ce l'avevo con i suoi figli. Sono lei il tipico genitore che va dai professori e difende il figlio a oltranza. Ritorniamo alla calma e vado avanti.
No, io sono ben calmo. A me era sembrato di aver capito questo.
Vabbè, allora, sei sbagliato, prego.
Ho travisato, niente. Io non è che ho avuto mio figlio o uno dei miei figli che è venuto a casa a lamentarsi episodi di bullismo, è che noi come genitori ci preoccupiamo se questo dovesse succedere, se i nostri figli sarebbero in grado di dirci che hanno subito questo, e allo stesso modo se loro stessi farebbero delle azioni di bullismo, che ce lo vengono a dire insomma allo stesso modo, perché come è giusto che si difenda chi subisce, è anche giusto far capire ai nostri figli che certe cose non vanno fatte perché non servono a niente.
Le dico dunque, lei è veramente fortunato, perché la maggior parte dei miei amici con figli coetanei, cioè che fanno medie elementari, hanno tutti il problema dei figli che queste cose non le dicono mai. Un bambino, una bambina si deve intuire dal suo mutismo, dal suo nervosismo, il fatto sia vittima di bulli. È molto difficile, duro da ammettere con i genitori, anche perché sono violenze molte volte impalpabili, sottili, e chi fa il bullo è il leader della classe, quello che comanda. Ci vuole un grande tatto e una grande attenzione. Quindi, ripeto, lei è veramente fortunato, ma quando questo accade uno si domanda se la stessa cosa accade a casa dei genitori di bulli. Vedono un figlio con qualche problema e intuiscono che in realtà lui sia l'aguzzino dei suoi compagni. Marcello, buongiorno.
Buongiorno. Senta, io chi le parla è un professore universitario, 63enne. E, ascoltando la sua trasmissione, che adesso ho potuto seguire solo per telefono, che non sono più in macchina, ho fatto questa modestissima riflessione che però non è così oggetto del momento, ma frutto di un convincimento di tanti anni. Purtroppo la situazione che lei ha descritto, che hanno descritto i suoi ascoltatori fino a questo punto, per esperienza che ho la posso definire una situazione tipicamente italiana, quasi esclusivamente italiana, non che dalle altre parti bullismo o diseducazione non ci siano, ma in Italia esiste da anni una fortissima cultura di protezione nei confronti dei figli, specialmente da parte delle donne, delle mamme ovviamente, alla quale si accompagna forse l'aspetto più pericoloso e più bestiale, che è quello della mitizzazione della trasgressione, che oggi emerge chiaramente perché i genitori di 40-50 anni di oggi sono i trentenni di ieri che sono vissuti in questa situazione. Il mito del trasgredire, che ancora oggi è molto diffuso, specialmente se lei o qualcuno di coloro che ascoltano avranno avuto l'occasione di frequentare villaggi vacanze comunque collocati in Italia o nel mondo.
Sì, guardi, io molte volte a quelli che mi mostrano sensi di alto scandalo nel vedere i video su YouTube che sono rivelatori di atti scellerati, a volte anche vigliacchi nei confronti di bambini con dei problemi, via dicendo. Dico, andate a vedere poi quelli che sono i filmati che mettono i genitori in rete, le coppie scambiste, le signore esibizioniste, gli uomini ipervirili. Insomma, esiste una sorta di mitologia della rappresentazione delle proprie sregolatezze che devo dire che è intergenerazionale.
Sara, sono Lorenzo, il papà di Daniele, sì. Ti ricordi? Senti, mi passi papà, per favore? Il micio? Come fa il micio? Miau, miau.
Come fa il grillo?
Ma il grillo fa cri-cri, lo sai, no? Sì, sì. No, tu adesso passami papà.
Come fa la pecora?
La pecora fa bè, il gallo fa chicchirichì.
Come fa?
Sara, ti prego, passami il papà. Io... Ma non li conosco tutti.
Da anni ormai Salina era dominata dai figli unici. Ogni famiglia...
Pio pio, il pulcino fa pio pio.
Ogni famiglia aveva un figlio solamente, a cui veniva affidato il comando della situazione.
Elio da Padova, buongiorno Elio, è un insegnante, si stanno creando molti più mostri quanti ce ne siano alle superiori. Sì, è il senso della sua telefonata, mi pare.
Sì, buongiorno, da Padova, ma non è importante.
Scusi, no, forse mi sono sbagliato io, da dove chiama?
Pordenone.
Ah, poteva far finta però che stava a Padova per non farmi fare una figuraccia. Che tempo fa a Padova oggi?
Padova non lo so, Pordenone...
No, devi dire, faccia finta che sia...
Ah, sì, ho capito.
No, non posso, io sono il conduttore, non posso fare delle
crezze. Ho capito, non posso sbagliare. Niente, a Padova penso lo faccio come a Pordenone, penso che era abbastanza nuvolato.
Il vecchio Sant'Antonio sta sempre bene, sì.
Sì.
Perfetto.
Sì,
allora, benissimo. Andrea, buongiorno.
Il telefono sia papà di un ragazzo delle superiori che è insegnante delle superiori. Mia moglie è insegnante delle superiori e io, onestamente, nel nord-est è anche abbastanza... Qualche volta lo si descrive anche piuttosto vizioso e viziato, non trovo tutti questi mostri che vengono descritti in questa trasmissione. Il mio sospetto, glielo dico...
Non li trova nelle scuole?
Non li trovo nelle scuole, non li trovo nemmeno in giro per strada, probabilmente io quando sono in giro per strada probabilmente non ho nemmeno così contatto con mio figlio come
ce l'ho. Io diciamo che nelle vostre strade, non vorrei demonizzare, ma conosco bene Verona, Vicenza, qualche giretto dopo cena ce l'ho fatto.
Sì,
vedo abbastanza popolate di signorini e signorine che qualcuno evidentemente poi si porterà a casa, quindi non pensiamo sempre ci siano questi paradisi in terra. Scusi.
Io non sto dicendo che c'è un paradiso, io sto dicendo che nel momento in cui il filmato che c'è su YouTube, il quale viene messo da persone con voglia di protagonismo, che però rappresenta l'eccezione dell'eccezione, e lo si trasmette, ritrasmette, se ne riparla, si fa la normalità di un'eccezione, si crea audience, perché forse è questo poi alla fine quello che si vuole, si crea audience.
Quindi secondo lei sono dei fenomeni di punta, di nicchia, che non rappresentativi del grosso, ma se mi dice così mi riconforta.
Assolutamente, cioè per quanto mi riguarda, assolutamente no, le ripeto, io probabilmente non conosco mio figlio come conosco i miei studenti, è probabile che mio figlio a 16-17 anni abbia un'impermeabilità verso i genitori che i miei studenti mi rompono, proprio perché la scuola è un momento anche di sfogo rispetto magari all'impermeabilità che c'è nella famiglia, però io magari sono illuso verso mio figlio.
Va bene, noi siamo contenti di lasciarci con un insegnante genitore soddisfatto che vede il lato positivo della medaglia. Questa problematica continuerà attraverso Radio 24 con Essere Benessere, con il Salvadanaio, si parlerà di sanità, di alimentazione, di costi dell'istruzione, quindi continuate a seguire per quanto potete questa maratona radiofonica dedicata alla scuola. Saluto Andrea Baiani, che è stato molto cortese nel raccontarci e stare soprattutto 20 minuti zitto al telefono la sua avventura di gita scolastica. Vi ricordo che questa trasmissione replica alle 22 tutte le sere, non l'ho mai detto ma è importante. Continuate a chiamare all'800 28 11 11 per lasciare messaggi nella scrittura telefonica. Ringrazio Fabrizio Intonti e il tecnico Paolo Corleoni, che non ringrazio mai. Arrivederci, a domani.
Radio 24. La passione si sente.
Melog 2.0.